www.storiedijo.it e la storia continua. 1941. Roosevelt ci augura la pace. Mussolini si augura la vittoria. 1942. Capodanno. Ci si scambiano gli auguri. Tra i telegrammi pervenuti alla Casa Bianca c'è anche quello di Vittorio Emanuele III, il quale esprime cordialissimi auguri per il popolo americano e per il suo presidente. E Roosevelt risponde, esprimendo la speranza che durante il 1941 il popolo italiano possa essere in grado di godere i benefici di una giusta pace. Anche Hitler e Mussolini si fanno gli auguri. Il Führer telegrafa: iniziando l'anno nuovo, vi ricordo con cordiale solidarietà. L'anno nuovo vedrà combattere la Germania nazista e l'Italia fascista con fede inconcussa e ferrea risolutezza, fino all'abbattimento del nemico. Con questo augurio vi saluto, Duce. E il Duce risponde: vi ringrazio per i saluti e gli auguri che mi avete inviato e che ricambio con uguale cordialità. Anche nell'anno 1941 le nostre rivoluzioni e i nostri popoli marceranno e combatteranno con la provata solidarietà fraterna fino alla vittoria finale. Anche se è Capodanno, su molti fronti si combatte, come segnala il quotidiano Bollettino di Guerra. Nella zona di frontiera cirenaica, attività delle nostre artiglierie. Nella zona di Jarabub, le nostre truppe hanno messo in fuga un reparto nemico. Sul fronte greco, attività di pattuglie. Una formazione aerea nemica ha tentato un attacco su Valona. In Africa orientale, nulla di notevole da segnalare. Nella Francia di Vichy, non possono sopportare quel generale de Gaulle che parla da Radio Londra. Dopo averlo condannato a morte come traditore, gli hanno tolto la cittadinanza francese. Ora, col 1 gennaio, lo radiano dall'esercito. Così, se mai tornerà in Francia, non avrà diritto alla pensione. Per un generale degradato in Francia, uno promosso in Italia, ed è Sua Altezza il Principe di Piemonte, Umberto di Savoia, che dal 16 gennaio viene promosso generale d'armata. L'economia di guerra impone nuovi sacrifici, l'offerta volontaria di bovini e suini. Un giornale umoristico pubblica una vignetta con un contadino che cerca inutilmente di truccare da gatto di casa un grosso porcello per non doverlo consegnare volontariamente. Presso produttori e commercianti è in corso il censimento dei principali generi alimentari, dal grano alla pasta, dall'olio al burro. Si suggeriscono i succedanei del cuoio nella confezione delle calzature. I possessori di camere d'aria e gomme d'auto devono fare denuncia, perché può rendersi necessaria la requisizione, mentre la Pirelli fa la pubblicità al suo Raiflex, il pneumatico autarchico confezionato con Rayon italiano. Una innovazione del razionamento che corrisponde ad accertare necessità ambientali. Da 1 febbraio le razioni mensili di pasta e riso saranno variamente distribuite a seconda della regione. In Sicilia 1.800 grammi di pasta e 200 di riso al mese. Nel Lazio 1.500 di pasta e 300 di riso, 200 di farina di mais. In Lombardia 600 grammi di pasta, 1.000 di riso, 400 di mais. La tessera non aria è indispensabile anche al ristorante, altrimenti niente pasta asciutta. Nell'Africa settentrionale gli inglesi attaccano Tobruk, dove si trovano 27.000 soldati italiani. Dagli Stati Uniti Roosevelt proclama che esistono quattro libertà fondamentali di espressione, di religione, dal bisogno e dalla paura. L'Italia non riesce a spezzare le reni alla Grecia, anzi, fatica a tenere una linea di difesa in Albania. Il comandante della flotta giapponese, Yamamoto, fa mettere a punto i piani per un attacco alla base americana di Pearl Harbor. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Tokyo lo viene a sapere, avverte Washington, ma lo Stato Maggiore americano non gli dà retta. Prima Napoli e poi Livorno e Pisa conoscono l'orrore dei bombardamenti aerei. Genova è bombardata dal mare, da due corazzate e un incrociatore inglese. La guarnigione di Tobruk è costretta ad arrendersi per evitare di restare accerchiate. Le truppe italiane ripiegano abbandonando la Cirenaica. Tripoli è sempre meno un bel suol d'amor. Il 14 febbraio vi sbarcano le due divisioni dell'Africa Corps, comandate dal generale Erwin Rommel. Nell'Africa settentrionale il maresciallo Graziani viene sostituito dal generale Italo Gariboldi, mentre il duca Amedeo d'Aosta continua la strenua difesa, con pochi uomini e niente mezzi, nell'Africa orientale. Mussolini tiene un discorso ai fasci di combattimento. Camicie nere dell'urbe, sono venuto tra voi per guardarvi fermamente negli occhi, sentire la vostra temperatura, rompere il silenzio che pure mi è caro, specie in tempo di guerra. E intanto viene firmato l'accordo per il trasferimento in Germania di 54.000 operai che si aggiungono ai 56.000 che già vi lavorano. E sono in corso trattative per l'invio di altri 150.000 italiani che aiuteranno lo sforzo produttivo tedesco. In cambio l'Italia riceverà carbone, ferro, acciaio, prodotti chimici. Nessuna preoccupazione per le industrie italiane depauperate dalla manodopera. Basterà sospendere e modificare gli attuali orari di lavoro. Invece di 3 turni di 8 ore, gli operai ne faranno 2 di 12 ore. Ma non è finita qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.